Roberta, ma ti sembra possibile che ogni volta che nomino un prodotto poi mi appare online una pubblicità che lo promuove? Sono paranoica io o è una cosa che succede? Ma siamo spiati?
Allora, non so se spiati sia la definizione giusta, anche perché presupporrebbe che tu fossi ignara del fatto che qualcuno ti stia spiando, invece...
Sì, ho capito dove vuoi arrivare, siamo noi stessi a fornire i dati, le informazioni che permettono quindi di raggiungerci, però resta un po' inquietante, non trovi?
Sì, è un po' inquietante, però diciamo che fino a poco tempo fa questa certezza che abbiamo ci permetteva solo di scandalizzarci e preoccuparci un pochino, mentre ora pare proprio si possa considerare con certezza uno dei motivi che ci porterà addirittura alla fine del mondo, e oggi scopriremo il perché.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Noi siamo Francesca Scherini
e Roberta Lippi
e anche questa settimana, come ogni settimana, vi proponiamo un documentario che promettiamo di raccontarvi senza togliervi il gusto della visione. Lo scopo infatti è quello di approfondire i temi che il documentario tratta e eventuali curiosità che ha potuto far scaturire, perché no, nello stesso tempo vi consigliamo anche qualcosa da guardare nelle prossime serate. E anche se spesso ci piace andare a cercare dei documentari magari non recentissimi che sono passati un po' inosservati, oggi non potevamo esimerci dal parlare di ciò di cui stanno parlando veramente tutti.
Lo confermo, abbiamo aspettato un po' per vedere se sarebbe finito questo tam tam e la verità è che non è ancora finito. Stiamo parlando di Social Dilemma, che da qui in poi io, Francesca, dirò Social Dilemma.
Sono d'accordo.
Tanto funziona anche in italiano perfettamente. Il documentario Netflix che stanno veramente guardando tutti e che oggi è infatti ai primi posti della classifica dei contenuti più visti in Italia sulla piattaforma. Il documentario però non è italiano, è americano, come spesso accade a documentari di questo tipo di produzioni. D'altra parte la Silicon Valley è lì, quindi è abbastanza normale che sia così. È un prodotto quindi nuovissimo, nel 2020, è stato scritto e diretto da Jeff Orlovsky e ha come autori David Scombie e Vicky Curtis. Dura 89 minuti, quindi lo potete vedere veramente in una serata. È stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020 e quindi diciamo le premesse erano già ottime prima ancora di iniziare a guardarlo. Ma veniamo alla prima particolarità di questo documentario, che in realtà possiamo definire una specie di, anzi lo è, un docudramma, perché all'interno della narrazione sono stati inseriti degli elementi di fiction, quindi seguiamo sostanzialmente una storia che è strutturata sì come un documentario con testimonianze, interviste, poi vedrete insomma inframmezzate nel racconto, che però è un racconto ricostruito, il racconto di una famiglia e del suo modo di vivere i social network oggi.
Il tema infatti è proprio questo: il documentario raccoglie le testimonianze di grandi professionisti del settore, ingegneri che hanno programmato molte delle funzioni che usiamo quotidianamente su internet, basti pensare al like di Facebook o ai consigliati di YouTube, e che sono quasi pentiti, mi viene da dire, di quello che hanno fatto, o meglio si sono resi conto che quello che hanno inventato in realtà per con lo scopo di migliorare un servizio poi viene usato tutt'oggi per manipolare la nostra presenza online, e le ragioni sono le più disparate, non solo quelle commerciali con cui scherzavamo all'inizio, perché se cerco un divano mi appare la pubblicità di un divano, personalmente lo trovo anche molto utile, ma c'è molto altro in ballo e che ha a che fare con la nostra percezione della realtà, le nostre credenze rispetto al mondo, le opinioni rispetto a quello che accade nel mondo, anche proprio a livello politico, diciamo un impercettibile e graduale condizionamento dei comportamenti.
Sì, perché diciamo questa situazione che già un po' si era vinta, no, negli ultimi anni, però non era mai stata dichiarata così apertamente da veri testimoni, gli esperti appunto che hanno questa grande certezza, ovvero che il modo in cui i social funzionano, come raccolgono le nostre preferenze, il fatto che creino queste bolle, no, che permettono al sistema di targetizzarci, sono poi il veicolo perfetto anche per fornirci, darci delle informazioni, e le informazioni sono effettivamente di vario tipo, molte per esempio riguardano l'attualità e la politica e quindi possono essere strutturate ad hoc, non ad hoc ma ad hoc, per darci quello che vogliamo o quello che potrebbe accendere la nostra curiosità, e questo vale naturalmente anche per le fake news. A quale fake news è più propenso a credere un gruppo specifico di persone? Noi all'interno di quale gruppo targetizzato siamo? Ecco, Facebook o Instagram lo sanno.
Pensa che addirittura in una delle interviste nel documentario si parla addirittura di future sull'essere umano, quindi una forma di investimento vera e propria, non sono interessati ai nostri dati in sé per sé, ma proprio a utilizzarli come strumenti predittivi. positivi. E tornando a quanto dicevi, certo che lo sanno, e attraverso dei meccanismi molto precisi, degli input molto precisi, pilotano le nostre reazioni e la nostra volontà, per esempio, di condividere quelle stesse informazioni false, creando alla fine come fossero due fazioni opposte che si scontrano, due tipi di persone che sono convinti che l'altro sia nel torto più profondo, due veri e propri due gruppi di antagonisti che vengono caricati a vicenda attraverso stimoli, input, informazioni spesso inventate di sana pianta. Quindi diciamo che il documentario arriva proprio al punto di dire che se si continua così, queste due fazioni si scontreranno. E si parla di addirittura di guerra civile, e lo dicono loro, cioè quelli che hanno costruito le basi, forse inconsapevolmente, che permetteranno tutto ciò.
E tra l'altro noi ora tutto questo lo vediamo da spettatori, ma poi quasi tutti utilizziamo i social network. Quindi la grande domanda è: ma noi potremo effettivamente poi arrivare al punto in cui la nostra mente verrà manipolata e sarà piena di convinzioni che poi partono semplicemente dal fatto che qualcuno ci ha voluto raccontare la realtà in un certo modo? E il documentario, insomma, indaga un po' tutti questi aspetti, dà anche dei consigli, perché diciamolo, possono essere utili, ad esempio, diciamo uno su tutti: disattivare le notifiche delle applicazioni che portiamo sempre in tasca, perché sono chiaramente un richiamo continuo ad utilizzare questi mezzi. Comunque il documentario è molto pessimista rispetto al nostro futuro, e diciamo che dà per certo che l'uomo sarà artefice della sua stessa distruzione. E quindi ci chiediamo: ma alla fine è veramente così vicina, e sarà davvero questa la causa? Ci riflettiamo un attimo, Francesca, direi fermiamoci, e intanto ci ascoltiamo i Pet Shop Boys con On Social Media.
Eccoci di nuovo qui, questi erano i Pet Shop Boys, state ascoltando Doc tratti da una storia vera. Siamo rimasti con un interrogativo molto inquietante da risolvere: i social media distruggeranno il mondo? I dati che forniamo online ci porteranno davvero a una distruzione definitiva? Ma soprattutto ci porteranno a una distruzione personale, visto che tutti questi meccanismi che a noi spesso ignoti ci stanno rendendo sempre più dipendenti dai social? Ci stiamo ponendo tutte queste domande grazie al documentario di oggi, Social Dilemma, che trovate su Netflix e che molto probabilmente avrete già visto, presi da questo vorticoso passaparola che lo ha caratterizzato. Ma cosa ne pensate? Siete d'accordo? È così o peggio? Come vivete il rapporto con i social? Scrivetecelo a doc@radiopopolare.it, e se ancora non l'avete fatto, seguiteci anche su Facebook e Instagram cercando doc-tratti da una storia vera. Vi promettiamo di non manipolarvi.
No, dai, noi sui social non siamo così esperti alla fine. Comunque comunque hai sollevato un tema interessantissimo, che è proprio quello della dipendenza dei social network. Cioè, quanto più siamo dipendenti, quanto più stiamo sui social, tanto più diamo ai social i dati che servono loro per farci stare ancora di più online, se ci pensi.
Ma infatti io ho bisogno di tranquillizzarmi un attimo e capire se davvero siamo arrivati a un punto di non ritorno e dobbiamo spegnere i server, per così dire, oppure se possiamo continuare a fornire alcuni nostri dati online, perché oggettivamente ci serve per avere dei servizi migliori e quindi anche una vita migliore. E come sempre, in questo caso, deve venirci in soccorso un esperto. Vuoi dire tu chi è, Roberta?
Ospite di oggi è qualcuno che spero di riuscire a seguire, Francesca, perché ti ricordo che io sono stata rimandata in matematica praticamente sempre. Stiamo parlando di Simone Tolomelli, Data e Product Director di Universal McCann Italy. Basta inglese, vi prego. Buongiorno Simone, benvenuto ad Hoc.
Ciao, buongiorno, grazie.
Senti, partiamo subito da te. Spiegaci una volta per tutte che lavoro fa uno come te che legge i dati e qual è lo scopo di questo lavoro.
Ottima domanda. Allora, tanto per cominciare, garantisco che essendo stato più volte rimandato in matematica anche io, dovrebbe essere una cosa che bloccante, diciamo. La matematica non c'entra o c'entra fino a un certo punto. Persone che fanno il mio lavoro possono, diciamo, essere utili in diversi campi. Io nello specifico in questo momento mi trovo all'interno di una grande multinazionale che, per stringere un po', diciamo, fa pubblicità. Ecco, sentir parlare di dati e pubblicità a volte spaventa, immagino, spaventerebbe un po' tutti, bisognerebbe innanzitutto capire un po' bene che cosa si intende. Di fatto, chiaramente da sempre, da che esiste la promozione dei prodotti, si cerca di capire quali sono le intenzioni di acquisto delle persone, come si comportano, si cerca di classificarli, perché chiaramente a nessuno interessa di preciso che cosa fa Simone Tolomelli, però è verosimile che Simone Tolomelli assomigli nei suoi atteggiamenti, nel modo in cui consuma, a molte altre persone. Questa cosa viene un po' scalciata via da chi si sente speciale, ma in realtà siamo tutti molto simili, o quantomeno siamo simili a gruppi. Quindi io faccio in modo che persone molto più capaci di me a fare pubblicità, perché io non la so fare, abbiano gli strumenti per poter brutalmente sarebbe dire un po' categorizzare i comportamenti di consumo, ma altre volte ci sono delle cose un pochettino più laterali. Ora non vorrei essere troppo vago, però diciamo non si cerca di promuovere soltanto qualche cosa cercando di fartela comprare, si cerca anche di posizionare una brand, si cerca anche di rendere più evidente qualcuno che non riesce a essere più così tanto evidente nel mercato, perché magari qualcun altro sta investendo più di lui, eccetera eccetera. Insomma, tutta questa serie di cose, persone come me, non solo, anche gente molto più capace di me, cerca di dare gli strumenti giusti per riuscire a leggere i dati che tutti noi forniamo e produciamo vivendo, banalmente. Comprare e consumare fa parte del nostro vivere.
Senti, ma tu hai visto il documentario Stiamo parlando di Social Dilemma e pensi che sia veramente il caso di preoccuparsi così tanto?
C'è sicuramente stato un grande cambio di passo negli ultimi 15 anni, gli ultimi 15-20 anni. Chiaramente internet e la diffusione di internet ha portato... Il problema sono i volumi dei dati, cioè quanti dati riusciamo veramente in questo momento a immagazzinare, trattenere, leggere, interpretare. Una volta riuscire a fare questo, non che i dati non ci fossero, ma riuscire ad averne così tanti era sostanzialmente impossibile. Quindi io non voglio dire che non ci sia motivo di preoccupazione, d'altro canto però mettiamo sul piatto della bilancia anche una serie di altri aspetti. Oggi parlare dei dati che i social network riescono ad accumulare e aggregano e in qualche modo rendono fruibili a persone come me, ma non solo, anche a persone malintenzionate, per esempio, o molto ben intenzionate, ma che non stanno facendo una cosa che noi desideriamo venga fatta, eccetera. Lo spettro di possibilità è ampio. Queste cose preoccupano in termini di erosione della nostra sfera del privato. Faccio un esempio che spero possa dare il peso di quello che intendo. Molti di noi, io sicuramente, perché avevo un grande interesse personale prima ancora che professionale, ci siamo riempiti un po' le case di alcuni device che vengono oggi costruiti e vengono posizionati sul mercato come come chiamarli? sono degli assistenti casalinghi, diciamo, no? Li produce Google, li produce Facebook, Apple stessa ne ha una sua versione, tutti quanti stanno recuperando un sacco di dati e noi ci mettiamo in casa un oggetto che fondamentalmente oggi ha la promessa di essere il nostro vero assistente che ci dice le cose, alla fine nei fatti veri e propri è un pappagallo elettronico che ci ripete quello che noi gli diciamo, perché mi dice che ha un appuntamento nell'agenda ma glielo scrivo io, mi dice che c'è un certo timer per la pasta che è pronta ma glielo ho detto io di metterlo, eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è un'intelligenza artificiale che è molto potente ad oggi, che però è molto anche limitata, perché il mercato non sarebbe affatto pronto a che questi aggeggi ci dicessero troppe cose che conoscono di noi, ma sarebbe quello che in realtà vorremmo, cioè noi non vorremmo un assistente casalingo, noi vorremmo il maggiordomo, e il maggiordomo, quando nella storia dell'umanità ci sono stati i maggiordomi, sapevano tutto di noi, quindi c'è già stato un momento nel quale le persone monetizzavano la propria privacy in cambio di comodità, ok? Questa cosa in parte è ineluttabile, cioè il fatto che noi stiamo usando social network e nessuno ci obbliga a farlo, e vengono raccolti i nostri dati e in qualche modo poi possono essere monetizzati, è una cosa che non sta indietro. Il punto è che fatichiamo, e ci sono delle ottime ragioni per farlo, fatichiamo un po' a dare una dimensione vera e propria a cosa significhi privacy oggi, perché più o meno ne abbiamo tutti un'idea di ciò che dovrebbe essere comunemente la nostra privacy, però appunto la privacy riguarda la sfera del privato e quindi ciascuno ha una sensibilità diversa su quello che è erodibile e cosa no. Questa cosa secondo me va messa insieme a ciò di cui stiamo parlando, nel senso è un pezzo, noi vogliamo delle cose ma non siamo disposti o non siamo ancora pronti a capire che per averle la cessione di quel pezzettino di privacy è obbligatoria. Non vorrei dilungarmi troppo, ma spero per esempio sia stato abbastanza chiaro. Alla domanda c'è quindi da preoccuparsi sì o no, la risposta più giusta è bisogna essere molto attenti, questo indubbiamente. D'altra parte è anche vero che non tutti magari hanno gli strumenti o l'alfabetizzazione digitale oggi per riuscire veramente a capire le ramificazioni di quello che succede quando banalmente cliccano da qualche parte o decidono di fare una cosa anziché un'altra o iscriversi in un sito anziché un altro.
Tornando alla privacy, dunque, in Italia, vabbè, ovviamente c'è la legge sulla privacy che in teoria protegge i nostri dati, diciamo i nostri dati sensibili, quindi la nostra identità, eccetera, però le informazioni, come ci ha spiegato bene, poi restano, i dati restano, magari non sono associati esattamente al mio nome e cognome, ma tu hai a che fare con questi dati a volte, quindi ti è mai successo, visto che parliamo di dilemmi, che un dato, cioè che tu abbia dovuto usare un dato, seppur protetto dall'anonimato, e che l'utilizzo di quel dato ti abbia fatto scaturire in te appunto un tema più etico, di morale?
Allora, francamente, posta così la domanda, la risposta è no. Non mi è mai poi anche il fatto che io per tutti questi anni, con questo sono 25, in cui ho lavorato, mi è sempre capitato di aver fatto delle scelte giuste, nel senso che ho stato così fortunato da poter scegliere i posti in cui andare a lavorare e si sono sempre rivelati dei posti composti di persone oneste, perché poi anche questa idea delle aziende che fanno le cose, le persone fanno le cose, le aziende fanno, insomma, hanno delle direttive, poi le persone possono anche decidere cosa fare, cosa non fare, quindi a me personalmente no. Detto ciò, io ho a che fare con i dati tutti i giorni, più di una volta mi trovo a fare delle analisi che hanno più a che fare con come si può arrivare a determinare quali sono quelle specificità, ok, delle persone. Cioè, hai un limite tuo, nel senso ci sono tanti modi, naturalmente forse il primo più semplice che verrebbe in mente è quello veramente di andare a fare, ma non è il mio caso nel lavoro, perché sarebbe un lavoro immane, io quando parlo di volumi parlo di milioni di persone, quindi immaginatelo, però a tutti sarà capitato di andare a fare un po' un stalking di una persona su Facebook per vedere chi era. Ecco, è irragionevole immaginare che per esempio nella pubblicità, ma non solo, anche da altre parti, qualcuno vada a fare stalking delle persone, è impossibile, non gli frega niente a nessuno, anche il più grande caso di scandalo in assoluto, che è quello scoperto, diciamo, che è quello di Cambridge Analytica qualche anno fa la conseguente elezione del Presidente degli Stati Uniti, comunque diciamo è stato un enorme problema assurdo e orrendo all'interno di un perimetro di regole che all'epoca valevano, quindi come vedete per esempio non ci sono strascichi legali di questa cosa e c'è un motivo, perché era tutto in un perimetro di legalità. Poi anche lì, come avete giustamente citato, la parte parte morale. E infatti qualcuno si è fermato e poi questa cosa è uscita. Vi faccio riflettere su una cosa, diciamo, è stata quella della creazione della GDPR, che appunto è questo set di regole alla cui applicazione è un po' delegata alla singola entità, che sia lo Stato oppure la singola azienda, trovano loro il modo di definire che cosa significhi avere i dati in sicurezza, per farvi un'idea. Diciamo, questa costruzione di questo framework che è il GDPR è un po' una risposta in realtà commerciale a un'egemonia statunitense che diventava un po' complicato arginare. Cerco di spiegarvi un pochettino meglio. Avrete notato che al di là della Cina, che è un mondo un po' a parte, dove parlare di privacy diventa quasi irriverente, tutto quello con cui abbiamo a che fare in ambito digitale e di prodotti digitali, eccetera, sono a fortissima matrice statunitense. Questa cosa è un vantaggio commerciale, ma non solo, diventa anche un vantaggio politico, diventa un vantaggio enorme nell'offerta commerciale, quindi del perimetro commerciale di uno Stato, di una nazione come quella degli Stati Uniti, che vuol dire che cominciano a drenare energie, forze, capitali, eccetera, eccetera, in questo caso a chi? All'Europa. Ora, siccome che ci piaccia o che non ci piaccia, è piuttosto evidente la commercializzazione dei dati essere motore o quantomeno offerta commerciale di gran parte del terziario avanzato da qua ai prossimi 30 anni, almeno se non 50/100, è chiaro che l'Europa non poteva dire vabbè, ok, tutto dell'America fa lo stesso. Hanno costruito un qualche cosa che dice, attenzione, quando voi avete a che fare con delle entità europee, voi, mondo inteso, e gli europei stessi, dovete porre molto più accento a quello che state facendo e fare molta più attenzione, cautelare l'individuo, perché da noi vige il principio che, questa è la grande differenza, attenzione, la persona a cui fanno riferimento i dati è la proprietaria dei dati. Negli Stati Uniti chi produce il dato non è proprietario del dato, ma chi lo raccoglie è proprietario del dato. Capite l'enorme differenza? Perché se tu vai a fare una visita ospedaliera, i tuoi dati sono della clinica ospedaliera, non sono tuoi e non ti devono chiedere il permesso, e quindi se li possono rivendere, eccetera, eccetera. Ora, negli Stati Uniti, come al solito, sono un pochettino alla garibaldina, un po' alla carlona, e poi alla fine al massimo si torna indietro con una gran figuraccia e due persone che vanno a testimoniare davanti al congresso. Se la giocano sempre un po' così, però c'è in corso una partita molto importante, che è quella di due grandissime entità, Stati Uniti, Europa e poi chiaramente anche Cina, ma adesso il discorso sarebbe troppo grande, che si giocano una partita come 100 anni fa ce la siamo giocata sul petrolio.
Quindi diciamo che, ok, possiamo stare forse un po' più tranquilli, ma ce l'hai un consiglio, uno da darci per, come dire, governare un po' quest'ansia che comunque alla fine un po' prende quando si parla di certe cose?
Sì, il mio consiglio risulterà molto sciocco, però purtroppo sono sufficientemente presuntuoso da sapere che il 100% di chi ci ascolta non fa quello che sto per dire. Leggete, dovete leggere le cose che implicitamente sottoscrivete quando cliccate. E lì dentro sarà legalese, sarà complesso, sarà quello che volete, ma ci sono le cose scritte nella lingua imposta. Bisognerà iniziare a capire cosa c'è scritto. Io sono abbastanza sicuro che non sapete veramente di chi è la musica che avete sui vostri telefoni. E vi posso dire che non è vostra.
Neanche quella che ascoltiamo adesso, tra l'altro.
Esatto. Grazie per essere stato con noi. Ringraziamo Simone Tolomelli anche per averci aiutato a fare un po' di chiarezza in questo tema davvero intricato. E ti salutiamo con un brano che si chiama Spy dei Doors.
In the house of love.
questo brano che non sentivo da anni e mi ha riportato davvero indietro nel tempo, a quando non esisteva internet, ci facevamo le cassettine, ascoltavamo tanta radio e non potevamo trovare tutto online. E questo è un altro dei temi fondamentali trattati dal documentario di oggi, ovvero Social Dilemma. Chi può salvarci? Sappi, cara Francesca, che potremmo essere proprio io e te, perché noi siamo, quelle come me e te, sono l'ultima generazione che ha vissuto un prima o un dopo, cioè noi sappiamo com'era la vita prima di internet e quindi possiamo comprendere effettivamente i pericoli e la differenza tra noi senza questi mezzi a disposizione e chi invece oggi è cresciuto e li aveva lì.
Comunque il documentario su questo non ha dubbi, siamo molto vicini alla fine, e che avverrà soprattutto per via delle fake news e dell'incapacità della gente di avere un pensiero critico rispetto a ciò che vede online. Lo diciamo spesso, no? Si galleggia in una sorta di analfabetismo funzionale e le persone non sanno più cos'è vero e cos'è falso.
Il problema è che le persone non sanno più cosa significhi verificare una notizia vera o falsa, quindi se tu non sei consapevole di essere in quella situazione non puoi uscirne, no? E forse disertare i social, come consiglia in parte il documentario, non è una buonissima mossa, secondo me, perché invece forse è meglio presidiarli e comprendere in che direzione stanno andando da dentro, no? Smontare il giochino da dentro. E questa è una cosa che il documentario non dice, ma ci sentiamo veramente di ribadire perché è importante. È fondamentale, per esempio, segnalare le fake news. Bisognerebbe essere in tanti, ma ci sono tante associazioni nate spontaneamente che lo fanno. Ne volevo citare una su tutte perché devo dire veramente lo meritano. Vi invito a seguire un gruppo Facebook che si chiama Io Sono Qui e che, per esempio, lotta ogni giorno contro gli haters e le fake news sfruttando proprio gli algoritmi e veicolando solo commenti positivi. Chissà, magari un giorno Francesca li chiamiamo così ci parlano meglio di questo progetto.
Assolutamente, troveremo senz'altro il modo, anche perché oggi purtroppo il nostro tempo è finito, ma sapete che siamo sempre pronti a rispondervi, a valutare i vostri suggerimenti. Potete appunto scriverci alla nostra mail doc@radiopopolare.it e riascoltare tutte le puntate che vi siete persi sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Volevamo lasciarvi con un po' di speranza nel futuro e invece no. Alla fine abbiamo scelto un brano che ci ricorda che siamo destinati a fallire e a farlo davvero molto molto male, però quantomeno godiamo del piacere di ascoltarlo. Leonard Cohen, The Future.